Il mondo alla radio.
Ancora ben trovati amici ascoltatori, Luca Collodi al microfono in diretta da Roma con Lorenzo Ottaviani e Mario Scatton, Silvia Giovarrosa ci accompagnano per la parte tecnica e redazionale. Oggi vogliamo fare una lettura diversa del Covid-19, e cioè noi parliamo sempre di tamponi, di positivi, di guariti, purtroppo di decessi. Ma il Covid-19, almeno durante la prima ondata della pandemia, durante le zone rosse, arancioni, gialle di oggi, ha portato però in alcune persone un'occasione, quella di ripensare la propria vita e di scoprire anche delle vocazioni che, fermandosi a casa, fermandosi a pensare, dovendo stare in casa per motivi sanitari, sono emerse, magari nella vita di tutti i giorni erano nascoste. E di questo ci aiuta a entrare un po' nel merito di questo problema il nostro Lorenzo Ottaviani qua in studio a Roma. Ancora ben trovato, Ottaviani.
Sì, Luca, grazie ancora a te, ancora buon pomeriggio a tutti. Dalla situazione complicata della solitudine, dell'impossibilità di vivere una vita normale come eravamo abituati prima, in realtà ecco, il lockdown a volte è stato un'occasione per cambiare in positivo, per riscoprire anche se stessi da un certo punto di vista. Su questo ho preparato una scheda che adesso possiamo ascoltare. Il lockdown da Covid-19 non ha portato esclusivamente negatività e solitudine. In alcuni casi ha permesso di risvegliare antiche passioni o mettere in pratica le proprie competenze per rendere felici gli altri. È il caso di Luca, designer che ha riscoperto la gioia di cucinare insieme alla propria famiglia. Così ha deciso di progettare un tagliabiscotti con la forma di un tagliere in legno per infornare divertendosi. Oppure c'è chi, come Angelo, si è reinventato durante la pandemia. Da agente di commercio ha deciso di cambiare ambito e trasformare la sua passione per la cucina in un lavoro vero e proprio. Adesso è un cuoco a domicilio e organizza cene di carne o pesce a casa dei clienti. Da disagio ad opportunità, quando il lockdown può essere fonte di ispirazione.
Siamo entrati un po' nel merito, nel cuore del nostro programma. Ora, dopo questa scheda, noi andiamo ad arricchirlo con delle testimonianze di persone che hanno vissuto un po' questa esperienza. E allora, noi durante la pandemia, la prima fase, anche in queste circostanze, in queste giornate, in alcune regioni italiane costrette, regioni rosse, a stare a casa, la cucina, la gastronomia è stato uno degli elementi forse più gettonati. Il fare dolci, il fare pizze, è stato uno dei momenti, che forse è stato più riscoperto. La bellezza della tavola, ma anche di cucinare il cibo che poi insieme la famiglia andava a consumare. Ma ci sono anche situazioni diverse dove la gastronomia diventa elemento di cultura e dove diventa anche elemento di scambio, di conoscenza tra i popoli. Noi ci colleghiamo in questo momento con l'Oman, in particolare con l'ambasciata d'Italia a Muscat, dove saluto l'ambasciatrice d'Italia, Federica Favi. Dottoressa, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a lei.
In piena pandemia si va a celebrare la settimana della cucina italiana in Oman. Lei ora ce lo racconterà, però l'elemento che noi vogliamo mettere in risalto è che un buon piatto realizzato in cucina diventa occasione di incontro e di conoscenza tra il popolo italiano e il popolo omanita.
Sì, è vero. Come forse sapete, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è un evento che si ripete ogni anno in novembre, organizzato dal Ministero degli Esteri, ed è di per sé un evento promozionale sotto vari punti di vista, quello dei prodotti, quello dell'attrazione verso le destinazioni italiane, l'importanza della dieta mediterranea. Certo è che quest'anno abbiamo avuto un momento di smarrimento quando dovevamo organizzare la settimana della cucina italiana, perché normalmente questa è fatta di chef che vengono invitati dall'Italia, arrivano in Oman come poi anche nelle altre parti del mondo, si organizzano cene di gala per alcuni invitati specifici che possono appunto contribuire alla promozione del nostro paese. Quindi tutti eventi che normalmente richiedono la presenza fisica. Quindi questo momento di smarrimento l'abbiamo superato pensando che in realtà invece potevamo fare di più. E come dicevate prima, da un disagio è uscita fuori un'opportunità anche abbastanza grande, perché abbiamo deciso di produrre dei video con delle lezioni di cucina, con i piatti tradizionali della cucina italiana, quindi quelli più noti proprio per chi non conosce abbastanza approfonditamente la cucina italiana, e li abbiamo fatti con uno chef appunto italiano, e poi in collaborazione con uno dei quotidiani più importanti nel paese lo abbiamo messo online, una ricetta al giorno per 7 giorni. E oltretutto questo ha attirato l'attenzione della televisione di Stato Unita, e quindi è stato ancor più queste ricette che sono state pubbliche, stanno ancora in pubblicità, perché ce ne abbiamo una al giorno dal 23 al 29 di novembre, sono entrate nelle case degli umaniti. E quindi questo ha contribuito certamente ad avere un impatto promozionale per l'Italia più ampio che in passato, perché abbiamo raggiunto un pubblico più ampio, ma anche per esempio ad entrare nelle case dei nostri amici umaniti, anche loro costretti dalla pandemia a stare chiusi in casa, e questa volta invece di cucinare le loro di ricette stanno imparando con piacere quelle italiane, anche perché sapete che la cucina italiana è amata in questo tipo di ricette tradizionali, conosciuta un po' ovunque. E inoltre questo è stato un elemento di scambio, come diceva lei, anche culturale, perché per noi la cucina è un aspetto importante della nostra cultura per varie ragioni, perché ci lega moltissimo per esempio a uno dei nostri valori, che è quello della famiglia, e in Oman è un po' la stessa cosa. Anche in Oman ci si siede a tavola con la famiglia è pilastro della società, anche una grande famiglia, molto più grande a volte delle nostre, e quindi ha contribuito anche a, diciamo, a confrontarsi. I prodotti per esempio umaniti, anche di base, gli ingredienti di base sono ma un po' anche come i nostri, il pesce per esempio fresco, quindi abbiamo creato anche dei piatti che possono essere realizzati proprio con i prodotti freschi o umaniti, e quindi anche questo tipo, diciamo, di scambio e collaborazione, diciamo, questa forma di collaborazione. Poi abbiamo un po' trasmesso i valori della dieta mediterranea. Questo è molto importante.
E questo, ambasciatrice Favi, la interrompo, sì, perché è proprio l'altro elemento, la dieta mediterranea, la cultura, perché io credo che il cibo mediterraneo sia anche un elemento di cultura di popoli del Mediterraneo che vengono inseriti in un paese come l'Oman, tra l'altro in video lezioni in inglese e arabo. Anche questo è un altro elemento da non sottovalutare.
Sì, lo abbiamo fatto apposta per loro, questo è il punto. Non sono delle clip di uno chef italiano che fa cucina e basta, no, sono state fatte apposta per entrare nelle case, forse anche nel cuore degli umaniti, perché li abbiamo appunto fatte in lingua inglese, direttamente tradotte in arabo, alla presenza di due signore umanite che quindi interagiscono con lo chef secondo la loro cultura e secondo la tradizione della loro cucina, per coinvolgere, diciamo, il pubblico umanite, quindi sono state fatte proprio per loro. E la dieta mediterranea, qui siamo, è vero, non siamo proprio sul Mediterraneo, però noi consideriamo quest'area un po' il Mediterraneo allargato, per ragioni soprattutto culturali ancora prima che geografiche, e non sbagliamo nel fare questo, perché da un punto di vista culturale c'è una grande similarità. E la dieta mediterranea, dicevo, è molto importante per il fatto che in questo paese vi sono molte malattie collegate anche all'alimentazione. Lo scorso anno abbiamo fatto un seminario scientifico proprio sulla dieta mediterranea qui a Mascate, in cui abbiamo messo in evidenza come le principali malattie più diffuse nel paese, come per esempio il diabete o le malattie cardiovascolari, potrebbero trovare grande giovamento nell'adozione di una dieta mediterranea. Quindi un po' questo è anche il nostro messaggio.
Grazie, grazie a Federica Favi, ambasciatrice d'Italia in Oman, che ci ha parlato di questa quinta edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, in particolare in questo paese arabo dell'Oman. Uno degli elementi che durante la pandemia è diventata un'opportunità per un incontro culturale tra due paesi come l'Italia e l'Oman. Grazie e buon lavoro, dottoressa Favi, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie, chiudiamo questo collegamento internazionale con l'Oman per proseguire con una serie di testimonianze di come il Covid talvolta possa diventare anche una opportunità che ci aiuti a guardare anche ad una società migliore, a una realtà nuova. E per questo saluto in collegamento Enzo Romeo, giornalista vaticanista del TG2, che in questo caso rappresenta la Fondazione Santina Onlus. Romeo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Loro, grazie a voi.
La Fondazione Santina Onlus da anni si impegna in progetti solidali un po' in diverse realtà del mondo. Ricordo il Messico, il Vietnam, il Perù e l'Iraq. Ultimamente il fondatore, Monsignor Luigi Ginami, è riuscito, nonostante la pandemia, a partire per una missione di solidarietà in Kenya. Da ogni viaggio ne nasce un instant book, che è una sorta di diario di questi micro progetti solidali, che ci aiuta anche a prendere coscienza con le varie povertà e anche con persone che aiutano gli altri in varie parti del mondo. La Fondazione Santina non dimentica nemmeno l'Italia e recentemente ha donato due ventilatori polmonari all'unità di terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo. Ora guarda ad un'altra regione colpita dalla pandemia, che è la Calabria, per la realizzazione di un bagno per anziani, un bagno assistito per una villa della fraternità, un centro di residenza per anziani a Sant'Andrea Ionio in provincia di Catanzaro. Ed Enzo Romeo, collega vaticanista del TG2, dovrebbe essere un po' il curatore di un nuovo instant book che ci racconta questa esperienza. Come è nata l'idea, Romeo?
Ma è nata dall'attivismo di Don Luigi Ginami, che mi ha chiesto di dargli una mano appunto per realizzare questa pubblicazione, perché si è convinti che oltre alla donazione in sé è importante la sensibilizzazione al problema. Quindi se si parla in questo caso di Calabria e di difficoltà della sanità calabrese, dell'assistenza in particolare in questo caso agli anziani, bisogna poi che si allarghi un po' il giro, che le persone comprendano la difficoltà che si cerca di affrontare, quindi non la semplice carità, ma un discorso più ampio, più largo, che vada proprio a coscientizzare, per così dire, le persone.
E qui c'è tutto il tema di cui durante la pandemia si è dibattuto e purtroppo in alcuni casi si dibatte ancora, della tutela degli anziani.
Assolutamente, abbiamo visto e stiamo vedendo con la pandemia come gli anziani sono un po' l'anello debole della catena, dovrebbero essere le persone più accudite, più attenzionate, no? In cui si riversi proprio tutto il nostro affetto, la nostra stima, e invece sono persone che molte volte rimangono sole, anche perché questo Covid costringe all'isolamento. Non c'è la possibilità per i parenti di fare le visite e siamo di fronte a questa situazione molto triste. Quindi a maggior ragione bisogna che ci sia una presa di coscienza collettiva e si stia vicini per quanto possibile in tutti i modi alle persone più grandi di noi.
Il costo di questa iniziativa finanziata dalla Fondazione Santina Onlus è di 18.000 euro. Chi vuole può andare sul sito della Fondazione Santina per contribuire. È un modo per chiudere, Romeo, per una lotta all'epidemia in Calabria concreta, per difendere una realtà, la nostra memoria, come dice spesso Papa Francesco, che è quella degli anziani.
Ma sì, sono volte, ma gli oceani, anche l'oceano della bontà, è fatto di tante piccole gocce. Questa è una goccia che si spera contribuisca a poter far meglio. Poi in Calabria in questo momento, come tutti sappiamo, c'è una situazione particolare, la Calabria è in prima pagina per tutto quello che è avvenuto, una sanità che da anni è in difficoltà, indebitata, ci sono pochissimi posti di terapia intensiva, molti ospedali non hanno una capacità operativa ridotta, in alcune zone gli ospedali addirittura sono stati chiusi, però il commissariamento è servito a poco, anzi ha aumentato i debiti, e poi il balletto delle nomine ha sfiorato il ridicolo. Quindi in una situazione del genere, ecco, qualcuno che si preoccupi della Calabria, che faccia un piccolo gesto di solidarietà verso questa regione, credo che
è un valore aggiunto.
Sia un valore aggiunto, esatto, perché rimangono ancora molte, diciamo così, situazioni un po' di lontananza rispetto alle zone che hanno bisogno.
Grazie ad Enzo Romeo per questa riflessione, collega giornalista vaticanista del TG2, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Un ringraziamento anche alla Fondazione Santina. E infine un'altra, ultima testimonianza di oggi. A proposito di giornalisti, la pandemia, una collega giornalista, Patrizia Claps, ha scoperto una sua vena artistica e ce la racconta in questo collegamento. Patrizia Claps è romana, vive ai Castelli Romani, la salutiamo, buon pomeriggio Claps.
Buon pomeriggio a voi.
Lei è una giornalista, ma anche durante il periodo della pandemia, durante questo periodo così difficile per la vita sociale, ha scoperto e riscoperto una realtà spirituale che si è concretizzata attraverso l'arte. Senza il Covid questa cosa forse per lei sarebbe rimasta ancora nascosta.
Probabilità sì, perché io mi sono avvicinata alla pittura, parliamo della pittura appunto, qualche anno fa, ma è stato un esperimento che poi ho interrotto. Dopodiché nel periodo del primo lockdown, quindi parliamo di febbraio di quest'anno, trovandomi in casa ho sentito l'esigenza di trasferire su tela un po' quello che era il mio sentito. E da lì è stata una produzione un po' ininterrotta, con una mia bella sorpresa, anche perché andando avanti nella produzione mi rendevo conto poi che quello che andavo a dipingere non raccoglieva anche, diciamo, riscontro positivo e il favore della critica da parte sia dei social che poi di esperti d'arte, quindi questa cosa mi ha resa estremamente felice e incoraggiata.
Claps, quando ha scoperto di avere la possibilità di vincere la solitudine dovuta alla pandemia con l'arte, come è nata questa passione?
Ma praticamente l'ho scoperto subito, nel momento in cui ho preso una tela in mano e ho iniziato a creare, mi rendevo conto che il tempo trascorso in casa, che poi ovviamente era molto, ma come per tutti, andava via velocemente, mi sentivo felice, mi sentivo appagata ed era sempre un motivo in più per ritornare e fare altro. È stato un po' un percorso tutto in salita, secondo me, ma in salita nel senso proprio parlando dal punto di vista spirituale, perché ogni volta scopri un aspetto di te, un tratto di te, qualcosa che magari giaceva lì e non riuscivi a vederlo. Penso anche che quello che io vado a produrre non è soltanto legato al mio subconscio, ma è un po' un fatto collettivo, riguarda un po' tutti, perché io poi alla fine ritraggo volti di donna per la per gran parte della mia produzione, e donne che esprimono sofferenza, quando solitudine, quando anche la voglia di riscatto e rivincita. Insomma, ci sono tante espressioni in quello che io vado a fare che riguardano il mondo femminile, ma direi ancora di più il mondo dell'essere umano. Quindi sì, l'ho scoperto praticamente subito.
Claps, quindi per lei il Covid è stato un elemento di riflessione, quasi un esame di coscienza che ha portato anche a riscoprire una spiritualità attraverso i soggetti che lei poi ha messo su tela?
Certamente, ma io ho questo atteggiamento proprio in generale nei confronti della vita. Io non credo che qualcosa come possa essere una malattia, come in questo caso la pandemia, abbia un significato soltanto negativo. Bisogna essere in grado di guardare l'altro aspetto, di leggere, di dare un'altra lettura. È stata un'occasione, e per tutti un'occasione di ricostruzione, perché in fondo ci mette a confronto con noi stessi. Ed è importante andare a scoprire quello che poi effettivamente ci appartiene e di che pasta siamo fatti. Io sono una giornalista essenzialmente, quindi sono abituata alla comunicazione verbale, e trovarmi di fronte ai colori chiaramente è un altro modo di esprimere, meno costruito, più istintivo, ma anche, posso dire, più profondo, perché tutto ciò che nasce dalla parte più intima di noi stessi, di me stessa.
Con questo atteggiamento positivo davanti a una pandemia, davanti anche alla sofferenza della malattia, molte persone non ce l'hanno fatta, molti hanno avuto paura di ammalarsi, che messaggio possiamo dare guardando alla realtà concreta e al condizionamento che questo virus sta portando un po' in tutta la società?
Guardi, io penso che la pandemia, ripeto, come ogni forma di, se vogliamo, di malattia o, tra virgolette, di fatto spiacevole, deve necessariamente porre l'essere umano di fronte a un'altra lettura. C'è sempre un messaggio, cioè quello che noi viviamo non è esattamente quello che appare. Bisogna cogliere il significato positivo, bisogna trovare dentro se stessi la forza e l'energia per ripartire e ricostruirsi sempre. Non c'è mai un momento, un ultimo momento, si può sempre ripartire. Secondo me questa è un'ottima occasione per spingere tutti noi a fare qualcosa di buono.
Claps, possiamo tentare in chiusura del nostro colloquio di descrivere via radio un suo quadro, proprio per far capire agli ascoltatori il senso che lei ci sta trasmettendo, questa positività che nonostante la pandemia lei è riuscita a trovare?
Ce ne sono diversi di quadri sui quali potrei provare a descrivere. Forse uno che mi fermerei su uno degli ultimi, che riguarda proprio un quadro che ho in qualche modo intitolato a mia figlia. E l'ho definito, Nicole, il pensiero, e ritrae un volto di donna che è in profonda meditazione. Quindi è proprio nella riflessione, proprio nella questo atteggiamento di sguardo rivolto dentro se stessi, perché tutti i miei quadri, tutte le mie donne hanno questo sguardo volto sempre verso se stesse, verso il proprio io, no? Indica un modo per trovare lì, proprio in quel nucleo, trovare le risposte. L'ho intesa così perché non vedo un altro modo per affrontare qualcosa di così grande, di così inatteso. La risposta esiste in noi e bisogna trovarla con coraggio e con ottimismo.
Claps, lei è giornalista, dalla penna al computer, ora dovrà confrontarsi anche con una possibile futura mostra.
Sì, in effetti è in programma, lo era già, perché ho fatto una mostra a settembre che ha avuto un ottimo risultato, sono stata contenta, avrei dovuto ripeterla in questo autunno, ma purtroppo il Covid ha creato delle limitazioni e quindi ne riparleremo poi non appena il Covid lascerà la possibilità di esporre. Sono molto felice, soprattutto affronto questa cosa con grande entusiasmo. Come ho già detto, scrivere è una mia, diciamo, è un mio aspetto, nasco così. Dopodiché trovare una forma di comunicazione diversa non può che rendermi felice.
Grazie a Patrizia Claps, giornalista ma anche artista. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori. La linea passa all'informazione. Da Luca Collodi e Lorenzo Ottaviani è tutto. Grazie, ancora buon ascolto.
In blu notizie.